amiche e amici di Podcast Verso il Draft, benvenuti alla 12ª puntata di questa nuova stagione del podcast che vi accompagna fino alla notte del draft di Las Vegas, notte del draft che vi ricordo seguiremo live a partire dalle 2 circa, poi vi daremo maggiori informazioni, ma come sempre saremo noi a farvi compagnia in questa notte per poi raccontarvi tutte quelle che sono le scelte delle franchigie NFL. A farmi compagnia stasera torniamo a ranghi completi, Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Gabri, buonasera a tutti.
Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
E Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
Quindi oggi torniamo a ranghi completi, la puntata si focalizzerà sull'attacco, ma iniziamo da una domanda che riguarda un giocatore difensivo, Isaiah Simmons, di cui giusto oggi è uscita la scheda sulla strada verso il draft su Adel Magazine, e che rivolgo a Guido e a Oleg, non la rivolgo a Fabio semplicemente perché settimana scorsa ne abbiamo già parlato in maniera approfondita. La domanda è questa che ci hanno fatto sulla chat di Adel Magazine sul nostro canale Telegram. Guido, inizio da te. Secondo te Isaiah Simmons in che ruolo potrà giocare in NFL? Sappiamo che è un all-around player difensivo, può giocare un po' dappertutto, l'abbiamo visto giocare sotto in tutta la difesa di Clemson, settimana scorsa Fabio ci aveva anche illustrato delle belle statistiche, tu dove lo vedi in NFL?
Ma indubbiamente il ruolo a cui è proiettato è quello di linebacker, però io penso che sarà uno di quei rari casi in cui il suo apporto a una difesa non cambierà tanto rispetto a quello che faceva al college. Io penso che specialmente nella fase iniziale della sua carriera verrà schierato in varie posizioni. Credo che inizialmente potrebbe aiutarlo giocare un po' più defensive back, nel senso di strong safety o addirittura anche slot cornerback, quindi a coprire tutta quella parte del campo intermedia, e sicuramente questo sarà inizialmente credo il suo ruolo ideale. Poi è chiaro che la sua struttura fisica gli potrà permettere anche di eccellere, secondo me, anche nel ruolo di linebacker.
Oleg, tu invece cosa ne pensi? Quale potrebbe essere il collocamento di Simmons in NFL? E soprattutto ti faccio anche un'altra domanda. Lo vedi come buono in tutto? Nel senso, buono se schierato da linebacker, buono se schierato da safety, o particolarmente eccellente in una posizione?
Sicuramente eccelle in più posizioni. A me Simmons piace tanto, secondo me, specialmente nei nuovi schemi difensivi ibridi della NFL, farà la fortuna del defensive coordinator che sceglierà Simmons, secondo me. Principalmente lo vedo più linebacker moderno, che è in cover molto bravo, infatti sappiamo che ha giocato sia slot sia safety. Dipende poi, per esempio, sui terzi down potrebbe giocare benissimo anche in cover. Secondo me è un giocatore che esce ogni 10 anni come talento. Ricordiamo che ha corso le 40 yard in 4:39 con il suo fisico. Secondo me è un talento che sì, però in futuro così lo vedo come linebacker.
Qui su Podcast Verso il Draft siamo amanti di Simmons, anche settimana scorsa io e Fabio ne avevamo tessuto le lodi, è un giocatore effettivamente straordinario, da molti visto come il secondo giocatore più forte dell'intera classe dopo Chase Young, sicuramente parliamo di un talento generazionale che potrebbe fare molto 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 bene a livello NFL. Vi ricordo, prima di passare all'attacco, che per tutte le vostre domande noi siamo sempre raggiungibili, oltre che sul canale Telegram di Adel Magazine, anche sul gruppo Facebook La Strada Verso il Draft. Passiamo ora all'attacco, e iniziando dai running back, una classe quest'anno secondo me non particolarmente ricca, che vede D'Andre Swift da Georgia sicuro primo round, anche se molto lungo come primo round, e poi J.K. Dobbins da Ohio State. Oleg, parto da te. Che tipo di differenze ci sono tra questi due giocatori? So che tu sei un fan di Swift, visto che viene dalla tua università preferita. Dici un po' che cosa ci dobbiamo aspettare da questo ragazzo.
Beh, Swift è un sì, miglior, anche secondo me, il miglior running back di questa classe, che non vede dei nomi altisonanti come abbiamo visto nei ultimi anni, come Ezekiel Elliott o Barkley. Secondo me lui è già un running back pronto per giocare dal day one in NFL come running back titolare. È molto bravo anche come diciamo, ha delle buone mani, molto bravo anche a ricevere. L'unico problema ancora, ma un po' di tutti i running back che fanno il salto dal college football alla NFL, è quello come il problema come bloccatore in pass pro. Su quello ci dovrà lavorare, ma è una normale fase per tutti i running back ci passano. J.K. Dobbins, lui l'anno scorso, noi che amanti del college football abbiamo visto anche lui molto molto bene quest'anno come range, anche lui secondo me un secondo giro alto, anche lui pronto secondo me dal day one per giocare, molto completo anche lui. In generale la classe la vedo molto bene, specialmente secondi, terzi giri. Poi c'è Jonathan Taylor, un altro giocatore che ha fatto tutti, secondo me ha battuto quasi tutti i record della Big Ten e di Wisconsin. Il suo problema secondo me è che ha avuto troppe portate al college, e sappiamo, no, che è importante il fisico di un running back con tutti i colpi che prende, però anche lui fortissimo. Altri nomi, Zach Moss, Eno Benjamin da Arizona State, AJ Dillon, un running back grosso. Poi c'è il running back che mi viene in mente di LSU, Edwards Heller, che sappiamo è praticamente un joystick veramente forte. La classe, diciamo, ci sono tanti nomi da secondo giorno del draft para terzo, ma non c'è quel talento, sai, che dici: oh, eccolo, questo qua è fortissimo, è assolutamente da primo giro, ecco.
Guido, ti faccio una domanda. Abbiamo visto in questa free agency come la classe di running back del 2015, quella di Todd Gurley e Melvin Gordon, giusto per dire i due nomi più importanti, avesse totalmente cambiato squadra rispetto alla squadra che gli scelse appunto nel draft di 5 anni fa. La deperibilità del running back, ovvero il fatto che dopo il primo contratto difficilmente questi running back possano trovare facilmente un secondo contratto molto remunerativo, fa sì che le squadre il giorno del draft vadano comunque a cercare di poter portare almeno un nuovo back all'interno delle loro squadre? Cioè, secondo te è una tendenza della NFL moderna questa, o è solo un caso limitato a quella classe del 2015?
No, credo sia una tendenza. Questo è unito anche al fatto che comunque si cerca, secondo me, rispetto anche solo a pochi anni fa, un tipo di running back un po' leggermente diverso. Non voglio dire che Gurley e Gordon siano scarsi o che non siano moderni, non è questo il mio punto. Il punto è che anche se si fa caso appunto a questa classe di draft, tutto un aspetto positivo che accomuna tutti i primi running back, i primi 4-5 running back, è quello di essere molto 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 bravi nelle ricezioni e quindi nel gioco anche sui passaggi. E il running back è un ruolo strano perché costa molto alle squadre, specialmente appunto come hai detto bene te, dopo diciamo il contratto da rookie, e non sempre, anzi statisticamente, analiticamente potremmo dire che non sempre poi dopo quella cifra viene investita viene del tutto ripagata. Ma lo stesso vale secondo me anche se si volesse fare un discorso di draft. Secondo me ha poco senso spendere una primissima scelta su un running back quando all'interno di un draft ne puoi trovare uno magari un po' meno forte che però paghi meno e di conseguenza hai più un certo senso di ritorno quando poi dopo nel caso andrai a rinnovarlo. Quello è successo con Garly, è stato appunto secondo me la fotografia abbastanza perfetta, un giocatore che comunque aveva subito degli infortuni anche durante il college, che comunque nella NFL ha fatto delle annate decisamente buone, che però poi dopo si stava già parlando di carriera non finita, ma comunque che non potesse dare più quello che aveva dato. Quindi sarà interessante vedere come si svilupperà questa classe draft. Io penso che ci siano tanti giocatori buoni, come ha detto bene Oleg, non c'è il go to guy, non c'è quello sul quale spendi una delle prime 10, posto che io farei fatica comunque a spendere una delle prime 10 su un running back, però ci sono tanti buoni giocatori che secondo me, visto appunto questa tendenza a dare responsabilità quasi subito ai running back in NFL, sarà interessante vedere chi di loro uscirà un po' dal gruppo. Ci sono giocatori secondo me ottimi.
Fabio, chiudo il discorso running back con te. Tu hai fatto la scheda di J.K. Dobbins giusto qualche giorno fa su Adol Magazine. Ti chiedo, il fatto che molte squadre quest'anno sembrino abbastanza coperte, potrebbe in qualche modo far sì che giocatori come Swift, giocatori come Dobbins e tanti altri vengano considerati meno? Ovvero, abbiamo tante squadre coperte in quella posizione, i giocatori che ricoprono quella posizione, running back in questo caso, non sono così necessari, quindi li mandiamo un pochino verso la fine del primo, l'inizio del secondo.
Sì, secondo me c'è un po' questa tendenza, un po' per la tendenza appunto dell'NFL, come ha detto Guido, di scegliere più in line running back perché sono meno, cioè è meglio dar loro meno soldi perché ti fanno rendere meno nell'attacco, e un po' appunto perché quest'anno comunque sono poche le squadre che necessitano assolutamente di un running back. E quindi è abbastanza probabile che nei primi due giri vedremo, sì, forse appunto quelli che avete detto voi, forse Swift e forse Dobbins, gli unici due che potrebbero essere scelti nei primi due giri. Dal terzo giro in poi invece la cosa cambia, perché comunque le squadre, dal terzo giro in poi sappiamo che comunque anche al primo contratto i giocatori vengono pagati meno e ci sono tanti giocatori buoni, tanti running back buoni, a partire appunto da Jonathan Taylor, ma non solo Taylor, Zach Moss, come ha detto Oleg, ma ce n'è tanti altri, c'è Cam Akers che ha fatto una combine incredibile, c'è AJ Dillon di Boston College, c'è Antonio Gibson di Memphis, c'è DJ Dallas di Miami, insomma ce ne sono tanti, tanti nomi. E questi qua verranno scelti dopo il terzo giro, secondo me verranno comunque scelti tanti running back, però appunto più in là, perché non c'è questa grande necessità, e perché comunque fa comodo avere running back scelti più bassi per poterli pagare di meno e per poterli comunque sfruttare, perché alla fine le squadre nel loro contratto da rookie li sfrutteranno a pieno.
Ti faccio un'altra domanda, Fabio, che vedo sotto la tua scheda di Dobbins su Adol Magazine, dove l'amico Marco ci chiede: a lui Dobbins ricorda molto Marshawn Lynch come tipologia di running back. Intanto ti chiedo se sei d'accordo con il paragone, e poi secondo te potrebbe far comodo ai Raiders come secondo, terzo giro? Terzo giro secondo me è un po' difficile che ci arrivi, come secondo, boh, dimmi la tua, sì. Fabio.
Cioè potrebbe far comodo ai Raiders, non so e non credo che i Raiders lo scelgano al secondo giro, perché probabilmente hanno bisogno anche di altro. Sì, comunque potrebbe far comodo ai Raiders. Sì, Marshawn Lynch, secondo me fino all'anno scorso ci assomigliava abbastanza, cioè comunque è un running back molto potente, un running back che predilige anche corse interne, diciamo tra power run, tra il tackle e la guardia. Quest'anno è migliorato molto come pass catcher, è cambiato un po' anche l'attacco di Ohio State, e lui ha sviluppato questa, anche vedendo come la tendenza della NFL e del football in generale, è cresciuto molto come pass catcher. Poi sempre lo ricordavo anche nella scheda, ci sono stati quei due drop che ha fatto nella semifinale nazionale, che alla fine sono quelli che un po' restano nella memoria di tutti, di quelli che hanno visto quest'anno, che l'hanno visto giocare. Ma in realtà non è quello di Dobbins, insomma è un buon ricevitore, poi quei due drop lì sono costati tanto ai suoi Buckeyes, però quest'anno ha fatto una gran stagione anche da ricevitore, quindi è un po' più meno potente di Lynch e più, un po' più versatile. Però insomma è un paragone che circa, dai.
Ci potrebbe stare, chiaramente parliamo di Lynch come uno dei migliori running back dell'era moderna. Sempre azzardato fare paragoni in NFL, come in quasi tutti gli sport effettivamente. Diciamo che le qualità per essere comunque un buon giocatore Dobbins ne ha tutte. Arrivare a quei livelli bisogna aspettare un attimino. Tu giustamente citavi i ricevitori, che sono l'argomento su cui ci fiondiamo adesso. Quest'anno, se per running back è una classe dove mancano le punte di diamante, ma abbiamo tanta profondità, come avete giustamente detto, per i ricevitori invece abbiamo una caterva di talento come non si vedeva da tanti tanti anni. Abbiamo CeeDee Lamb da Oklahoma, Jerry Jeudy dall'Alabama, Henry Ruggs dall'Alabama anche lui, T. Higgins da Clemson, Justin Jefferson dall'LSU, LaVisca Chenault che si è fatto male alla Combine da Colorado e tanti tanti altri. Quindi un draft per quello che riguarda i wide receiver che secondo me si movimenterà parecchio. Oleg, parto da te, chi è il tuo preferito di questo pacchetto, e presentaci poi questo ragazzo che ti piace più degli altri. Abbiamo perso Oleg.
Scusa.
No, vai tranquillo.
Avevo il microfono spento. È di difficile scegliere tra questi qua, perché sono tutti, a me piacciono tutti quasi. Per scegliere proprio il migliore, secondo me, è CeeDee Lamb da Oklahoma. È un linebacker, è un wide receiver veramente. Oklahoma quest'anno c'ha 21.5 yard per media a catch, cioè rendiamoci conto, ha corso le 40 yard in 4.50, diciamo ha fatto una buona combine. È un secondo me in NFL può fare il wide receiver numero uno. Ad Oklahoma ha dimostrato che ha fatto, ricordo bene, dei catch veramente favolosi. È molto bravo a trovare spazio e a divincolarsi dal defensive back per trovarli, non so, per trovare una sua mancanza. Secondo me, ecco, non è proprio bravissimo nel bloccare. Però come wide receiver è una cosa eccezionale. E come range d'uscita, secondo me è top 10, secondo me sarà il primo wide receiver a essere scelto quest'anno.
Sono d'accordo anch'io, anche a me Lamb piace moltissimo e ritengo sia uno dei giocatori più interessanti offensivamente dell'intero lotto. Guido, invece, tra i due wide receiver di Alabama, Jeudy e Ruggs, chi è che ti piace di più? Quali sono le caratteristiche di questi giocatori?
Ma innanzitutto, secondo me, sia su Jeudy, sia su Lamb, sia su Ruggs, dove caschi abbastanza, devo dire che caschi abbastanza bene. Io preferisco Jeudy, ma per un fatto semplice: lo conosco, tra virgolette, lo seguo da quando era un prospetto alla high school a Miami, e devo dire che la crescita esponenziale che ha avuto questo ragazzo non mi ha sorpreso, perché già da prospetto di high school era abbastanza evidente sarebbe diventato un giocatore molto molto forte. Di lui che possiamo dire? Ancora forse non è sviluppato fisicamente per quello che potrà essere forse il suo fisico, che non è Julio Jones a livello appunto fisico, forse non è nemmeno Amari Cooper, che però non è per questo un prospetto minore di questi che ho citato, e lo dico con tutto l'intenzione di far capire che secondo me è uno dei migliori usciti negli ultimi anni. Ha giocato prevalentemente nello slot, quindi non ha avuto una grossa pressione dalla difesa man to man, non troppi catch contestati, quindi non ci sono molti catch contestati nella tape, ma io penso che questi saranno solo quei tipi di red flag che poi non sono tali, in quanto poi dopo al college ancora non si è visto proprio tutto il giocatore che potrà diventare. Su Henry Ruggs invece appunto c'è stato tutto l'hype della sua combine, che è stata eccellente, non storica come pareva dovesse essere, però sicuramente eccellente. E attenzione, perché Ruggs non è solo un corridore, non è solo un speedster, ma è anche e soprattutto un estremamente efficace wide receiver, soprattutto sulle tracce. Quindi è un giocatore velocissimo e precisissimo. Io credo, appunto, mi ripeto, su questi primi tre prospetti non si possa sbagliare, e per questo credo che alla quindicesima saranno già tutti e tre accasati tranquillamente.
Wow, bold prediction. Iniziamo con le bold, che poi dopo ci accompagneranno soprattutto per le prossime due settimane, però effettivamente non è neanche troppo bold questa, nel senso che i wide receiver di quest'anno sono veramente fortissimi. Ti faccio un'altra domanda, Guido. Alabama viene sempre considerata l'università dei difensori, grazie a Nick Saban, fortissimi defensive back, linebacker, uomini di linea. Però potremmo anche dire che è un'università da cui escono dei receiver veramente, veramente forti. Tu ne hai citati due prima, Julio e Amari Cooper, ma quest'anno anche questi due ragazzi. Cioè, possiamo un po' cambiare anche questa idea di Alabama, che è un'università che alla fin fine sforna talento dappertutto, ma anche e soprattutto nella posizione di ricevitore?
Vabbè, allora, per rispondere alla domanda, bisogna un po' risalire a quella che è stata la storia dell'attacco di Alabama nelle ultime stagioni, dove Saban, che è un allenatore di estrazione difensiva e quindi per antonomasia conservativo in attacco, ha dovuto fare conto in una realtà del college, degli attacchi di college, che stava cambiando a una velocità supersonica verso un tipo di attacco che prima era di nicchia e che poi a un certo punto tutto insieme è diventato mainstream, ovvero che è la spread offense, di cui poi ci sono mille variazioni, il raid, eccetera eccetera. Quindi ognuno poi alla fine la declina a seconda della squadra. Quando Nick Saban ha fatto questo cambio e diciamo ha coinciso con l'arrivo anche poi dopo l'esplosione di Tua, Alabama è diventata secondo me anche molto più appetibile, come se avesse avuto problemi a reclutare, no, però per i giocatori offensivi a un certo punto diventava molto più appetibile, proprio perché c'era più spazio per tutti. E non è un caso secondo me che appunto giocatori come Jerry Jeudy e Henry Ruggs, che comunque come high schooler erano molto molto quotati, hanno deciso di condividere il campo, ma ce ne saranno altri. Cioè Alabama è una squadra che tutti gli anni ha una capacità di riciclare e ritrovare talento allucinante, e questo chiaramente viene tutto al recruiting, quando te metti insieme una serie di 6, 7, 8, 9, 10 classi di recruiting tra le prime tre, è chiaro che il talento, come ne esce uno ne arriva un altro, e quindi non è un caso, è tutto figlio di questa piccola evoluzione, piccola grande evoluzione nella mente di Saban, che si è fatto trasportare dalla spread offense.
Fantastica disamina. Fabio, chiudiamo con te il discorso wide receiver. Abbiamo detto dei primi tre, i secondi tre, ma in realtà ce ne sono tanti altri. Noi ci siamo limitati solamente ai nomi di Chenault, Higgins e Jefferson. A me tra questi piace molto T. Higgins. Scenoso, che piace molto al nostro amico Andrea Ghezzi. Tu cosa ci dici? Che tipo di giocatori sono? Chi è che ti piace di più di questi? E chi secondo te potrebbe avere più successo in un attacco NFL?
Allora, T. Higgins e Chenault sono abbastanza simili da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista fisico sono due ricevitori molto grossi, entrambi 6 piedi e 4 mi pare, tutti e due. Higgins 205 libbre, Chenault addirittura di più. Quindi sono belli fisicati, e se no non ha fatto una grandissima combine, si è anche fatto male e ha perso qualche posizione lì, perché è risultato un po' pesante, un po' non agilissimo, cioè non agilissimo ovviamente rispetto agli altri della classe, poi sì, rispetto a noi che siamo qua a parlare ovviamente.
Ovviamente sì. Lì la differenza si nota, penso.
Esatto. Higgins non ha fatto la combine invece, e anche secondo me comunque di questi qua citati T. Higgins è quello più interessante, non solo per il suo fisico, ma anche per ovviamente per ciò che ha fatto in questi anni con Clemson. È vero che ha giocato sempre con un attacco strepitoso di Clemson, con negli ultimi due anni appunto con Trevor Lawrence. Quest'anno ha chiuso con 1167 yard, 13 touchdown e più o meno come Lamb, cioè quasi 19,8, quasi 20 yard per catch, quindi anche lui numeri veramente impressionanti. E, inoltre negli ultimi due anni, in tutti e due gli anni, ha sempre superato quota 10 broken tackle, e diciamo che visto il suo fisico è uno che non necessita quasi mai, diciamo, di avere troppa separazione con il proprio cornerback, visto che i cornerback di solito sono un po' più piccolini. E, per esempio, T. Higgins, diciamo, nella sua stagione di quest'anno, uno degli highlight migliori della sua stagione, uno dei tape migliori, è la sua partita contro Iowa State nella semifinale nazionale, in cui, nella quale ha dovuto affrontare come cornerback Jeff Okuda. E Higgins, diciamo, è stata una bella partita, un bellissimo scontro tra i due, e non si può dire ci sia stato un vincitore o un vinto, comunque è stato veramente un bello scontro tra i due, e comunque è stato uno degli unici ricevitori che può dire di averla scampata, diciamo, contro Okuda. E l'altro ricevitore invece che hai citato è Justin Jefferson. Non mi stancherò mai di dire che Jefferson fu un recruit 2 stelle dall'high school, quindi uno di quelli, diciamo, dei dimenticati da ESPN, quindi diciamo uno che al college non aveva tutto l'hype che invece avevano gli altri, aveva per esempio CeeDee Lamb, e quest'anno ha anche lui cifre pazzesche, anzi il migliore per cifre, ma ovviamente in ciò concorre il fatto che abbia giocato nell'attacco di LSU. Comunque 18 touchdown, 1500 e rotte yard, 4 touchdown in un tempo nella semifinale contro Oklahoma, poi sappiamo dei problemi della difesa di Oklahoma, però 4 touchdown in un tempo è record di ogni epoca, penso. E, comunque non, è un fisicamente è meno prestante degli altri due, però è uno che veramente, diciamo, nell'uno contro uno, nei catch contestati, vince praticamente sempre, cioè sempre quando lancia una palla in 50-50 ball è sempre sua, e è molto creativo in campo aperto, è uno che comunque sa andare in campo aperto e rompere i tackle. E come Judy, anche lui, l'unica, diciamo, problema, non è un problema in realtà, però l'unica flag è sul fatto che abbia sempre, o comunque quasi sempre, giocato da slot, quindi non abbia mai affrontato, diciamo, il miglior cornerback dell'avversario, comunque non abbia mai affrontato una difesa man to man molto, molto aggressiva su di lui. Comunque sono tre interessanti. E poi ovviamente ce ne sarebbero altri mille di wide receiver di cui parlare, giusto cito altri due nomi perché secondo me è giusto farli, che sono quelli di KJ Hamler da Penn State, che a me piace da morire, e Denzel Mims da Baylor, e Brandon Ayuk da Arizona State. Poi ce ne sono altri veramente almeno 25 secondo me, che
c'è Dan Regor da TCU, Michael Pittman da TCU, Tyler Johnson, Chase Claypool, Donovan Peoples-Jones.
Adesso, visto che fate i figli, adesso vi becco io. Giustamente Guido prima ha detto una bold, no? Adesso ve la chiedo io. Quanti wide receiver al primo round quest'anno verranno scelti? Partiamo da te, Oleg.
5.
5. Guido?
Sì. Io dico 4, ma rilancio con... questo è troppo bold, però dico 10 nelle prime 45 scelte.
Wow, questa me la segno. 10 nelle 45. Fabio?
Io dico 6 al primo giro.
Bellissimo. Non vedo l'ora che sia la notte. No,
io non, da quando seguo tutte le classi di 10 anni, non ho mai visto una classe di wide receiver così completa e così lunga.
Però questo è effettivamente vero, è una classe lunghissima, cioè voi adesso Avete detto tanti nomi, se avete tempo, cari ascoltatori, andate a vedervi i video, comunque le informazioni, perché stiamo parlando di una classe super 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 carica, cioè sono tutti giocatori su cui i pro, cioè i punti a favore sono tanti e i punti a sfavore, cioè quello su cui devono lavorare, sono un po' pochini. Quindi se le squadre hanno bisogno di un wide receiver, quest'anno è l'anno giusto per andare a prenderlo, anche nei round, nel secondo, nel terzo, approfittando magari del fatto che altre squadre hanno altre necessità. E chi ha bisogno di mettere i giocatori giusti nell'attacco quest'anno veramente si trova in una situazione fantastica, cioè come andare al mercato e avere la frutta più fresca a disposizione. È questo quest'anno per quello che riguarda i wide receiver. Se si pesca, non è neanche tanto una questione di pescare bene o male, perché più o meno dove si casca bene fondamentalmente.
Sì, tant'è che appunto la free agency dei wide receiver è andata molto a rilento proprio per questo motivo, perché probabilmente tante squadre stanno in qualche modo aspettando il draft e vedere quello che poi gli capita, e poi magari dopo fare eventuali valutazioni sui free agent rimasti.
Esattamente. E invece al contrario della classe dei wide receiver, che è super piena di talento, quest'anno abbiamo il deserto nei tight end. Non c'è veramente nessuno, perché anche Cole Kmet, che da tanti veniva dato come possibile tardo primo round, secondo me è un giocatore che in un draft un pochino più ricco di talento sarebbe stato da secondo tutto, e forse anche un pochino più là. Chi sono, Guido, i nomi da tenere d'occhio nel reparto tight end a parte Kmet, se ce ne sono soprattutto?
Allora, non è una classe molto, molto forte. C'è un giocatore a me intriga in maniera particolare, che è Hunter Bryant, il tight end di Washington, che è un giocatore che pecca un po' sia di stazza che di altezza, però penso possa essere uno di quegli ibridi tight end wide receiver che potrebbe trovare il suo spazio. Cioè, secondo me è un giocatore diverso, un giocatore intrigante, non è il classico tight end, ma non vedo classici tight end in questa classe draft che possano in qualche modo ambire a una scelta alta. Sicuramente qualcuno di questi si svilupperà in un buono discreto giocatore. Attualmente non c'è quel prospetto che ti fa fare trade up, oppure che magari sei sicuro entri nelle prime 60-70 scelte.
Oleg, tu che nome ci dai da tenere d'occhio, se ce n'è?
Sì, sono, diciamo, tutti talenti, ma anche Kmet, che è più un wide receiver che come bloccatore non è proprio il massimo. Li vedo da secondo basso, terzo in poi. E i due nomi che ti faccio, il primo è Adam Trautman da Dayton, è un college di terza division o seconda, non ricordo bene, ma nessuno lo conosceva. È stato invitato al Senior Bowl, ha fatto ottime cose anche nelle varie interviste alla Combine. Ecco, lui è un giocatore, è ancora un prospetto su cui si può puntare, si parla un gran bene di lui. L'altro che a me piace tantissimo è Harrison Bryant di Florida Atlantic. Nell'attacco di Lane Kiffin ha fatto molto bene, secondo me. Con lui è uno dei, diciamo, come talento, uno dei tight end più completi di questa classe. Sempre range d'uscita sul terzo giro.
Sempre,
ecco.
Tardo comunque.
Sì, okay. sì, certo.
Fabio, invece ricordo che a te piaceva particolarmente Thaddeus Moss, se non ricordo male. L'avevamo citato, mi pare, settimana scorsa, un paio di settimane fa.
Sì, io settimana scorsa avevo fatto questa, diciamo, questa analisi, avevo detto questa cosa su Moss, che secondo me era della classe tight end, era il vero vincitore della Combine, perché gli altri avevano fatto tutti più o meno male e lui non ha partecipato alla Combine. E inoltre, dato questa situazione qua in cui non ci sono e praticamente dovendo valutare solo i giocatori attraverso i loro video della stagione passata, Thaddeus Moss ha fatto una stagione pazzesca e quindi avrebbe guadagnato qualche posizione. Sì, mi piace anche lui, è praticamente principalmente un ricevitore, bravo perché quest'anno 47 catch ha fatto, cioè neanche un drop, questa era la statistica che girava. Fisicamente non è molto grosso, questo è un piccolo problema per lui, cioè non è tanto alto, quindi va un po' in difficoltà, non essendo neanche velocissimo, non è un tight end insomma, a cui puoi lanciare la palla in alto e sapere che insomma, la prende lui contro il difensore, a differenza invece di Kmet, che è un po' più fisicato, ed è per questo che secondo me Kmet era dato come scelta molto alta, perché in realtà non è che sia un giocatore che abbia fatto così bene poi in questi anni da dire, sì, da potersi aspettare da lui chissà che cosa, però fisicamente è diciamo il tight end tipo, cioè 6 piedi e 6 per 265, adesso non so, 270 libbre, insomma più o meno era il tight end archetipico. E ha detto bene Oleg di Harrison Bryant, anche a me lui è piaciuto quest'anno, tra l'altro è stato il tight end più produttivo dell'FBS, questo spiega secondo me tante cose, visto che insomma giocava in un college di secondo piano, pur avendo fatto una stagione pazzesca a Florida Atlantic con Lane Kiffin. E, altri nomi appunto, quello di Hunter Bryant che ha fatto Guido, ci sono altri nomi insomma di secondo piano come Bryson Hopkins da Purdue, che però è solo un ricevitore, praticamente un wide receiver grosso perché non sa bloccare, più che altro non blocca proprio, a Purdue non ha mai bloccato, non ha mai fatto il bloccante. E altri nomi, Jacob Breeland da Oregon, Jared Pinky da Vanderbilt, ma insomma tutti nomi che andranno oltre il quarto giro.
Io spezzo una lancia in favore di tutti voi, perché siete veramente una miniera di informazioni, date tanti tanti nomi molto interessanti che albergano nel secondo, nel terzo round. Adesso non per tirarcela, però seguirci come trasmissione, seguire podcast verso il draft può aiutare veramente ad andare in profondità nelle board e andare a scoprire qualche perla nascosta che le vostre squadre potrebbero presumibilmente prendere nel secondo e nel terzo giorno. Io vi ringrazio, anche stasera abbiamo fatto la nostra abbondante mezz'oretta e mezza di chiacchierata. Vi do l'appuntamento a settimana prossima, dove inizieremo a parlare di need delle squadre. Mancheranno due settimane poi al draft, e quindi inizieremo un po' a vedere, dividendole nelle prime 16 e nelle seconde 16, quelle che sono le necessità di qualunque squadra. Ringrazio i miei ospiti, grazie Guido.
Grazie a te Gabri, buonasera a tutti.
Grazie Fabio.
Un piacere, alla prossima.
E grazie mille anche a Oleg, che sarà quello che ci terrà svegli la notte del draft, visto che per lui non sarà notte, ma sarà sera.
Serata. Sì, sì.
Quindi grazie, ti aspetta Gabri. Un compito ingrato quest'anno.
No, ma io difficilmente, anche quando ero in Italia, il draft mi teneva sempre sveglio.
È vero, posso confermare, è vero. Grazie mille a tutti, ci sentiamo tra una settimana. Ciao!